Oggi vogliamo tuffarci naturalmente nella parola di Dio, vogliamo leggere un passaggio delle scritture direi piuttosto noto, piuttosto letto e direi riletto. Questo passaggio si trova nell'Evangelo di Giovanni e il passaggio che ci interessa si trova nel capitolo 15 dell'Evangelo di Giovanni e vogliamo leggere i versetti da 1 a 11, quindi Giovanni capitolo 15, versetti da 1 a 11, d'accordo? Siete con me? Dove troviamo scritte queste parole? Io sono la vera vite. Chi sta parlando qua? Gesù. E il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via. E ogni tralcio che dà frutto lo pota, affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Piccola parentesi, questo non è un assegno in bianco come alcuni sostengono. Proseguo. Versetto 8. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Amen. Bel passaggio della scrittura? Meraviglioso. Se mi spegnete per favore, grazie. Ora, il versetto sul quale vogliamo riflettere per iniziare è il versetto 8, dal quale comprendiamo che ciò che glorifica Dio Padre, ciò che onora Dio Padre, ciò che esalta Dio Padre, ciò che permette a Dio Padre di essere celebrato come è giusto che sia, è che i veri discepoli di suo Figlio, Cristo Gesù nostro Signore, portino molto frutto. Questo è ciò che glorifica il Padre. Anzi, è proprio il fatto di portare molto frutto che conferma che noi siamo suoi discepoli. Mi state seguendo? E a questo punto so che potrebbe esserci già una prima reazione un po' impulsiva nelle menti di alcuni di voi, che potrebbero dirsi oh no, questo deve essere uno di quei messaggi, di quei sermoni che ti stroncano. Mi sentivo già un pochino in colpa di mio e oggi verosimilmente che cosa mi verrà detto? Mi verrà detto stai portando frutto, stai portando poco frutto, non stai portando frutto per niente, ai 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 ai. Magari più di una persona, io penso molti di noi, hanno potuto pensarlo. E beh, se questo è ciò che è passato per la tua mente, caro fratello, cara sorella, respira, respira, rilassati, appoggiati bene allo schienale della comoda sedia che ti abbiamo messo a disposizione, comoda per dire, poggiati bene allo schienale e ascolta. Ascolta perché è il maestro che sta parlando ed è il maestro che sta parlando da prima agli undici. Queste parole Gesù le ha pronunciate al termine dell'ultima cena, dopo che Giuda se n'era già andato, era partito per la sua missione, per tradire Gesù, per andare a consegnarlo ai farisei e ai capi sacerdoti. Quindi erano rimasti solo gli undici. E l'ultimo versetto del capitolo precedente ci fa capire che a un certo punto Gesù dice agli undici: alzatevi, la cena è finita, venite con me. Quindi si alzano e stanno verosimilmente camminando insieme verso il giardino di Getsemani. Ed è in questo tragitto che Gesù condivide queste e pure altre parole che leggiamo nei capitoli successivi. Naturalmente queste parole da prima sono state indirizzate agli undici e oggi sono indirizzate anche a noi figli di Dio. Gesù è la vite. Franco, la foto è in giro? La foto che ho mandato? Non... Magari intanto la cercate e poi la mettete fuori. Gesù è la vite. Il padre è il vignaiolo. Gli uomini sono i tralci. I tralci che sono intimamente connessi alla vite, quindi i veri credenti, portano frutto. E perché non smettano di farlo, non smettano di portare frutto, vengono regolarmente potati. La potatura comprende la rimozione delle cime rigogliose, di alcuni grappoli, la spuntatura delle cime, dei tralci e quant'altro. I tralci, invece, che non sono veramente connessi alla vite, nel senso che potrebbe apparire che siano là, ma non c'è la linfa che li raggiunge, quindi non portano frutto, quindi i finti credenti o i non credenti, dice la scrittura, è una notizia drammatica, ma questo dice la scrittura, dice Gesù, finiscono per essere troncati e gettati nel fuoco. Detto altrimenti, e questa è la buona notizia della giornata, un vero discepolo, un vero credente, di sicuro porta e porterà frutto abbondante, essendo nutrito dalla linfa vitale che procede dalla vite. Amen. Siamo contenti di questo? Quindi tutti noi che siamo veramente nati di nuovo, che siamo veramente nati dall'alto, consapevolmente o meno, stiamo portando frutto. Perché dentro di noi c'è quella linfa che fa sì che ciascuno di noi possa portare frutto. Ma almeno tre domande possiamo farci questa mattina. La prima: che tipo di frutto dovremmo portare? La seconda domanda: quanto frutto dovremmo portare? E la terza: in che modo e a che prezzo possiamo portare abbastanza frutto da fare in modo che il Padre sia glorificato e che noi si possa sperimentare il suo amore e che noi si possa non solo sperimentare il suo amore, ma che si possa sperimentare una gioia senza pari, la stessa gioia che è descritta nei versetti che abbiamo appena letto insieme. Allora, cominciamo a dare una risposta alla prima domanda. Che tipo di frutto dovremmo portare? Che tipo di frutto il Signore si aspetta che voi ed io si porti? Volete saperlo? C'è un primo errore che noi tendiamo a fare, che tendiamo a commettere. Tendiamo a focalizzarci molto sul fare, sul fare, ci focalizziamo tanto sulle opere e di meno, molto di meno, sul nostro essere, sul nostro carattere, sul nostro comportamento, sulla nostra attitudine. Siamo tanto focalizzati sul fare e dentro nella nostra mente, dopo che siamo nati di nuovo, anche a causa di determinati insegnamenti che magari abbiamo ricevuto, arrivano questi pensieri. Devo evangelizzare. Devo evangelizzare. Devo farlo perché la Bibbia lo dice. Devo evangelizzare. Devo fare visita a quella sorella, a quel fratello. Devo. Vedete, il piacere di essere strumenti di Dio talvolta comincia a sparire dall'orizzonte e si innesta questo meccanismo pseudo-religioso. Devo far visita a questa persona, devo preparare il sermone. Nel mio caso, coloro che sono più vicini a me lo sanno, rasento la pazzia, perché quando devo prepararmi per un sermone, qualsiasi sermone, mi devono lasciare stare. Allora qualcuno dice, sì, bravo, perché prendi le cose sul serio. Da una parte è vero, dall'altra parte io mi rendo conto che perdo di lucidità. Cioè potrebbe venire qualcuno che sta morendo e io potrei rispondergli, devo preparare il sermone. I'm very sorry, mi dispiace, devo preparare il sermone. Vedete, entriamo in questo meccanismo, il bisogno di fare. Devo partecipare alla riunione di preghiera. No, dovrebbe essere una gioia. Eppure entriamo in questo meccanismo. Devo organizzare quell'incontro. A livello ministeriale, i ministri di Dio, i pastori, i servi di Dio, devo assolutamente organizzare un evento. E uno dice, che evento? Questo evento. Ma servirà veramente a qualcosa? Non importa, dobbiamo farlo, dobbiamo organizzarlo. E si fanno delle cose tanto per farle, tanto per mettersi a posto la coscienza, tanto per dire, io ho fatto. Io ho fatto. E questa è una trappola. È la trappola della performance, della prestazione, l'attivismo. L'attivismo che porta con sé stress. E non solo porta con sé stress, porta con sé anche frustrazione. E non è, spessissimo, non è il volere di Dio. E allora la domanda rimane, uno dice, ma allora che tipo di frutto dovremmo portare? Proverbi, capitolo 8, Proverbi, capitolo 8, dal versetto 12. Proverbi 8, 12. Io, dice questo versetto, il 12, io la saggezza sto con l'accorgimento e ho trovato la scienza della riflessione. Il timore del Signore è odiare il male. Io odio la superbia, l'arroganza, la via del male e la bocca perversa. A me appartiene il consiglio e il successo. Io sono l'intelligenza. A me appartiene la forza. Dice la saggezza al versetto 15. Per mio mezzo regnano i re. E i principi decretano ciò che è giusto. Per mio mezzo governano i capi, i nobili, tutti i giudici della terra. Io amo quelli che mi amano e quelli che mi cercano mi trovano. Con me sono ricchezze e gloria, i beni duraturi e la giustizia. 19. Il mio frutto è migliore dell'oro fino. Il mio prodotto vale più dell'argento selezionato. Il mio frutto vale di più dell'oro. Allora, è la saggezza, che agli occhi di Dio è un frutto di valore inestimabile. La saggezza che scende dall'alto, una saggezza che richiude, secondo quello che abbiamo letto insieme, anche l'intelligenza e la forza dello spirito. Perché in questo capitolo 8 vediamo come il termine saggezza sia, e lo vedremo fra un attimo leggendo i versetti successivi, sia sostituibile con il termine spirito di Dio. La saggezza è lo spirito di Dio. La saggezza che scende dall'alto è la saggezza che ci dà lo spirito di Dio, che dimora in noi. Amen. Andiamo avanti a leggere dal versetto 22. Il Signore mi ebbe con sé al principio dei suoi atti, prima di fare alcuna delle sue opere più antiche. Fui stabilita fin dall'eternità, dal principio. Beh, lo Spirito Santo, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito, esistono da sempre. Prima che la terra fosse, fui generata quando non c'erano ancora abissi, quando ancora non c'erano sorgenti risuscitanti d'acqua. Fui generata prima che i monti fossero fondati, prima che esistessero le colline, quando egli ancora non aveva fatto nella terra, nei campi, nelle prime zolle della terra coltivabile. Quando egli disponeva i cieli, io ero là. Quando tracciava un circolo sulla superficie dell'abisso, quando condensava le nuvole in alto, quando rafforzava le fonti dell'abisso, quando assegnava al mare il suo limite perché le acque non oltrepassassero il loro confine, quando poneva le fondamenta della terra, io ero presso di lui, come un artefice. Ero esuberante di gioia giorno dopo giorno, mi rallegravo in ogni tempo in sua presenza, mi rallegravo nella parte abitabile della sua terra, trovavo la mia gioia tra i figli degli uomini. Ora, figlioli, ascoltatemi. Beati quelli che osservano le mie vie. Ascoltate l'istruzione, siate saggi e non la rifiutate. Beate l'uomo che mi ascolta, che veglia ogni giorno alle mie porte, che vigila alla soglia della mia casa. Chi mi trova, infatti, trova la vita e ottiene il favore del Signore. Ma chi pecca contro di me fa torto a se stesso, e tutti quelli che mi odiano amano la morte. Qual è il frutto importante che noi dobbiamo portare? La saggezza. La saggezza che scende dall'alto. La saggezza che ci viene fornita dallo Spirito di Dio, dallo Spirito Santo, che secondo Giacobo capitolo 3, che non è il caso che prendiate, è priva di ogni forma di invidia. La saggezza che scende dall'alto è priva di ogni forma di invidia. Ma di invidia abbiamo parlato domenica scorsa e la domenica prima. Rachele, Lea, vi ricordate? Quindi non tocchiamo questo argomento. Ma dice anche che la saggezza che scende dall'alto è priva anche di ogni forma di contesa, di disputa, di lite, di polemica. Perché queste cose creano disordine. In più, la saggezza che scende dall'alto è pura, pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia, imparziale, senza ipocrisia. Noi dovremmo preoccuparci molto meno del fare e curare molto di più il nostro essere dei cristiani ancor più puri. Puri nei nostri pensieri, puri nel nostro linguaggio. Questo è quello che il Signore reputa più importante. Il resto è una conseguenza. Il resto deve venire dopo, da sé. Il Signore si aspetta che noi si possa essere dei cristiani più pacifici, più concilianti, più misericordiosi, più imparziali, equidistanti, non ipocriti, ma capaci di dire il nostro pensiero, di esprimere il nostro pensiero, eventualmente anche il nostro rincrescimento per qualcosa che ci è stato detto o fatto che ci ha fatto del male. Ma il Signore si aspetta che noi si riesca a fare questo, quindi che si riesca a esprimere il nostro pensiero come? Con trasparenza, con pazienza, con rispetto e naturalmente con diplomazia. È lì che il Signore ci vuol vedere. È lì che il Signore si aspetta dei frutti. Quel tipo di frutti, prima di ogni altra cosa. Il resto viene da sé. È adottando un comportamento diverso da quello usuale, da quello ordinario, da quello scontato, che noi portiamo tanto, tanto frutto. Amen. Non è facendo a denti stretti. Non è così. Non è facendo senza il sorriso. Perché capita anche questo nelle chiese. Come mai? Perché spesso pochi devono fare il lavoro di tutti e quei pochi, dopo un po', e sono talmente appesantiti che perdono la gioia di fare quello che stanno facendo. Ma non è questo quello che il Signore vuole. Il Signore non si aspetta da noi che si faccia delle cose perché bisogna. Quante volte mi è stato detto... ma è quella cosa lì, no, quella cosa lì bisogna farla. Bisogna veramente? È quello che il Signore ritiene davvero importante, davvero prioritario? O è qualcosa d'altro? Il titolo che ho voluto dare al messaggio di oggi è portare frutto senza stress. Portare frutto senza stress. La seconda domanda che ci siamo fatti, che mi sono fatto è: quanto frutto dovremmo portare? Secondo quello che abbiamo letto, molto frutto, vero? E chiaramente quando uno legge molto frutto dice ui. Ma molto frutto del tipo appena descritto, quindi dimorando in lui e invitandolo a dimorare in noi. Siamo d'accordo? Perché altrimenti è impossibile portare molto frutto. E la condizione quindi è che noi si dimori in Lui e il Maestro dimori in noi. E quando diciamo che il Maestro dimori in noi, intendiamo dire che se noi siamo, ipotizziamo, immaginare noi stessi come un appartamento con vari locali, quando diciamo che Gesù deve dimorare in noi, noi gli apriamo la porta d'entrata e gli lasciamo pieno accesso dovunque Lui voglia andare. Apre le porte dove lui vuole, dimora in noi. In realtà talvolta ci sono delle volte in cui noi... Ah no, lì no! No, lì meglio non entrare. E imponiamo quindi al Maestro una sorta di coabitazione con determinate aree della nostra vita che sappiamo che non sono gradite al Maestro. E quindi è chiaro che lo sforzo che lui si aspetta è che quando noi gli chiediamo di dimorare in noi, noi si possa andare nel nostro appartamento, vedere quali sono le porte chiuse, prendere, togliere, aprire, togliere le chiavi, vai dove vuoi. Lì no! Ah! Si apre lì, chissà cosa vede. Ma non importa, perché quando viene lui, sa già cosa c'è dentro là. Lo sa già quello che c'è dentro, c'è bisogno della porta, lo sa già. E quindi noi siamo chiamati a far dimorare in noi il Maestro. Ciò significa che noi dovremmo, prima di ogni altra cosa, essere davvero riconoscenti per la salvezza. Primo passo, siamo riconoscenti per essere stati salvati? Del continuo dovremmo essere riconoscenti per la salvezza. Dovremmo essere felici di essere amati dal Maestro, dal Signore, da Dio Padre. E dovremmo naturalmente essere disposti a fare del nostro meglio per amare Dio e amare gli altri. E naturalmente quando parliamo del fatto di amare gli altri, il nostro primo pensiero va evidentemente al coniuge, ai figli, ai genitori, ai membri della famiglia, ma poi il nostro pensiero naturalmente si allarga e si allarga verso quello che è il contesto della Chiesa locale. E nell'ambito della Chiesa locale, purtroppo, per quanto riguarda il fatto di portare frutto, ci sono delle idee un po' sballate. Una delle più sballate è quella che noi si porta frutto nell'ambito della Chiesa locale nel momento in cui facciamo qualche cosa di visibile nelle attività cultuali. Allora portiamo frutto se predichiamo, portiamo frutto se insegniamo, portiamo frutto se suoniamo, portiamo frutto se siamo in regia, portiamo frutto se siamo alla scuola domenicale, altrimenti tutti gli altri frutto zero. Ma l'attività cultuale, che sia del mercoledì o della domenica, non è un'attività che rappresenta la vita della Chiesa. Quello è un momento in cui ci si riunisce tutti insieme. Ma in realtà la nostra attività si svolge giorno dopo giorno, ovunque il Signore ci abbia posti. È lì che il Signore vuole vedere appunto quei frutti di cui abbiamo appena parlato, quei frutti che vengono dall'essere Suoi e dall'essere dimorati, abitati da Lui, dallo Spirito di Dio. Amen. E quindi in questo senso ci sono degli errori che noi commettiamo. E in secondo luogo, Prima Corinzi, non c'è bisogno che lo prendiate, capitolo 1, l'Apostolo Paolo dice: vi esorto a essere perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. E questa è un'altra difficoltà nella vita della Chiesa. Essere perfettamente uniti. Perché? Perché siamo uomini e donne imperfetti. Vero o non vero? Ed essendo imperfetti, talvolta ci calpestiamo i piedi. E calpestandoci i piedi, talvolta c'è chi se ne risente più di qualcun altro. E allora, magari qualcuno un po' più maturo dice: sì, mi ha fatto un po' male, vabbè, mi passerà. Qualcuno un po' meno maturo: ah, mi hai calpestato il piede? A me qui non mi vedete più. Ma l'Apostolo Paolo mette l'enfasi sull'importanza dell'unità e dice: siate perfettamente uniti nel medesimo modo di sentire e di pensare. E sapete qual è l'immagine che mi è venuta in mente? Mi è venuto in mente un documentario, anzi più di un documentario, che ho visto riguardante i banchi di pesci. Sapete, i banchi di pesci, quelli piccoli, pesci piccoli, che si mettono tutti insieme, no? E che succede con questi pesci? Quando arriva il predatore, questi si muovono in sincronia, tutti insieme, come una nuvola. E uno dice: incredibile, come facciano? Non si sa. Ma è una strategia chiarissima, voluta per confondere il predatore, per far sì che il predatore non sappia più bene dove deve andare. E se voi li guardate, si muovono tutti insieme, uniti. Boom, 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 boom. Ed è questo quello che il Signore si aspetta anche da parte nostra. Perché è così che siamo forti. Se immaginate gli stessi pesci che invece di quella strategia ne adottassero un'altra, ognuno per sé, arrivano i predatori. Du 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 du, banchetto. E invece no, i predatori sono fregati, perché sono confusi da queste nuvole di pesci che si muovono in sincronia tutti insieme in una direzione piuttosto che in un'altra. È una cosa davvero straordinaria da vedere. Ed è questo quello che il Signore si aspetta da parte nostra. Il Signore ci chiama a essere gioiosi, fiduciosi, tolleranti, umili, quindi non presuntuosi, semplici, quindi non orgogliosi. Il carattere conta più del fare. Il nostro carattere conta più del fare agli occhi di Dio. Questo non significa che uno dice: va bene, da oggi sciopero! No. Nel momento in cui permetti allo Spirito Santo di lavorare nel tuo carattere, il fare ne sarà una conseguenza. Terza e ultima domanda. In che modo e a che prezzo è possibile portare frutto? Portare molto frutto? Beh, sapendo, e questa è la parte più difficile, sapendo che di tanto in tanto noi siamo i tralci, no? Ognuno tralci. E siamo lì, e a un certo punto il vignaiolo, se passa via uno, poi gira. Ah! Quindi sappiamo che come tralci, talvolta, il vignaiolo si avvicina e, accorgendosi del fatto che stiamo portando frutto, uno dice, quindi la scrittura che cosa ci dice? Ci dice che tu sei tralcio, grappoli d'uva, uno dice, Dici, vignaiolo, stai portando frutto? Sì. La scrittura ci dice che il tralcio che porta frutto viene potato affinché ne porti di più. Ne porti di più. Quindi per evitare che questo processo di portare frutto perda di intensità, il vignaiolo si avvicina e potrebbe decidere di intervenire procedendo appunto con una potatura. E la potatura potrebbe essere una correzione. La potatura potrebbe essere una riprensione. La potatura potrebbe essere una circostanza difficile, una circostanza avversa, una malattia, un infortunio, un licenziamento sul posto di lavoro, un lutto in famiglia, una qualsiasi cosa. Sono cose che succedono nella nostra vita. Viene il vignaiolo e taglia, pota. Ma una cosa non dobbiamo dimenticare: il suo obiettivo. Il suo obiettivo non è quello di distruggerci. Il suo obiettivo è quello di permetterci di portare più frutto, perché sa che grazie alla linfa vitale, lui il vignaiolo, ma la vite la conosce bene, sa che noi siamo i tralci, ma sa che la vite manda la linfa. Quindi quando lui taglia, sa cosa sta succedendo. Vite e vignaiolo sono in simbiosi, sono d'accordo, sanno quello che stanno facendo. Allora, quando avviene che noi siamo sottoposti a potatura, noi potremmo provare uno di tre sentimenti. Il primo, un fastidio, rabbia. Uno dice, caspita, stavo portando frutto, vignaiolo, proprio me. E quindi ci si arrabbia. Talvolta noi ci arrabbiamo quando avviene la potatura. Sì o no? Ci arrabbiamo. Il secondo sentimento, comune a tutti gli uomini, è un sentimento di preoccupazione, un sentimento di paura. Diciamo, sta succedendo questo nella mia vita? Che succederà ora? Come sarà il mio domani? Che cosa mi devo aspettare adesso a fronte di questa circostanza avversa? E anche questo è un sentimento negativo. Infine, quello che invece il Signore si aspetta da parte nostra, perché siamo dimorati da parte dello Spirito Santo, è il terzo sentimento, un sentimento di fiducia, un sentimento di speranza. Lo stesso sentimento che ha avuto un uomo di nome Giuseppe. Vi ricordate di Giuseppe? Undicesimo di 12 fratelli. Figli di quattro madri diverse, ne abbiamo parlato nelle ultime due domeniche. Rachele, Lea, Zilpa, Bila, le due serve di Rachele e di Lea. Giuseppe è l'undicesimo figlio. A 17 anni lo troviamo che sta pascolando il gregge. Sta facendolo insieme ai suoi fratelli. I suoi fratelli, tra l'altro, dice la scrittura che non hanno una buona fama. Già lì denotavano qualche problematica. Vabbè. E la scrittura dice anche che Giuseppe segnala questa cosa al papà. Dice, voglio farti sapere che i miei fratellastri non è che siano proprio il massimo, ma vabbè. Giuseppe è molto amato da Giacobbe, perché è il figlio della sua vecchiaia. Ma proprio perché è amato da Giacobbe, è odiato dai suoi fratelli. Lo odiano proprio. Un giorno Giacobbe pensa di fare un regalo particolare a suo figlio Giuseppe e gli regala una veste bellissima, con le maniche lunghe, colorata. Potete immaginarvi, già non lo sopportavano, in più pure la veste, quindi non si poteva non notare Giuseppe, gli altri chiaramente cominciano a svalvolare. Quindi questo dono naturalmente peggiora le cose. Tempo dopo succede ancora qualcosa, che Giuseppe durante la notte fa dei sogni. In particolare fa due sogni che poco saggiamente pensa di raccontare a tutti quanti. E praticamente in questi due sogni lui fa capire quello che Dio gli ha rivelato. Nel secondo sogno, ad esempio, lui descrive di aver visto il sole, la luna, 11 stelle che si presentano davanti a lui e che si prostrano davanti a lui. I fratelli dicono, questo qua già prima ci stava, ma adesso proprio. Addirittura il papà gli dice, oh Giuseppe, calmiamoci un attimo. Cioè, anche il papà lo riprende, dice, va bene tutto, ma cosa ci stai dicendo? Che noi tutti quanti dobbiamo... ma vabbè, ma cosa stai dicendo? Ma scherzi? A questo punto la cosa chiaramente crea un clima familiare insopportabile, irrespirabile, e di lì a poco i fratelli lo gettano in una cisterna e poi lo vendono dai mercanti. Giuseppe quindi finisce in Egitto, sappiamo la storia, a casa di un ufficiale di Faraone. In poco tempo, grazie al favore di Dio, grazie alla benedizione di Dio su questo uomo, lui inizia la sua attività come maggiordomo e in poco tempo diventa amministratore unico di Potifar. Cioè, praticamente la scrittura ci dice che Potifar non fa più un tubo di niente, affida tutto quanto a Giuseppe, si fida di lui completamente e le cose vanno avanti grazie a Giuseppe. E grazie a Giuseppe la sua casa prospera, perché c'è il favore di Dio su di lui. C'è un piccolo problema. Potifar non è single, è sposato. E la moglie di Potifar dice, oh Giuseppe, carino, è un bel ometto. E quindi a più riprese gli propone l'affare. Ma a fronte del fatto che lui rimane integro e tutti i giorni questa gli dice, dai, là c'è il mio letto, la mia camera, il mio marito è... No, 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 no. E a fronte della sua integrità, a questo punto questa donna decide di accusarlo falsamente di averci provato con lei. E a questo punto Giuseppe finisce in prigione. In poco tempo, arrivato in prigione, succede qualcosa di assolutamente straordinario. Lui, da detenuto, viene promosso praticamente vice governatore della prigione. La scrittura ci dice che in poco tempo il direttore della prigione affida i detenuti alle sue cure. Quindi lui diventa il numero due della prigione. E durante questa sua permanenza in prigione incontra due personaggi, il capo dei panettieri e il capo dei coppieri, che anche loro fanno un sogno. E questi alla mattina si svegliano e dicono: ma questo sogno cosa vorrà dire? Siamo finiti in prigione, il re si è arrabbiato contro di noi, siamo finiti in prigione, abbiamo fatto questo sogno, cosa vorrà dire? E Giuseppe dice: vi spiego io. Al capo dei coppieri non dà una bella notizia, perché gli dice: i tre canestri che hai visto sono 3 giorni, dopo 3 giorni praticamente sarai impiccato, spiace tanto dirtelo, ma al capo dei coppieri dà una buona notizia, dice: fra 3 giorni sarai liberato e continuerai a svolgere la tua attività, ma ricordati di me quando di nuovo sarai in presenza del re, ti prego ricordati di me. L'altro: yes, tranquillo, ma come vuoi che possa dimenticare una cosa di questo genere? Difatti se la dimentica. E passano ancora 2 anni. 2 anni nei quali Giuseppe è ancora in prigione, non è cambiato nulla. Fino al giorno in cui a fare un sogno è chi? Il faraone. E a questo punto, a fronte del suo sogno, vi ricordate le spighe e le vacche grasse che vengono mangiate dalle vacche magre, che nessuno è in grado di spiegare, beh, a questo punto, siccome nessuno è in grado di interpretare il sogno, succede qualcosa, e lo vogliamo leggere insieme. In Genesi 41. Genesi 41. Dal versetto 9. Genesi 41. Dal 9, dove troviamo scritto quanto segue. Allora il capo dei coppieri parlò al faraone dicendo: ricordo oggi le mie colpe. Il faraone si era sdegnato contro i suoi servitori e mi aveva fatto mettere in prigione nella casa del capo delle guardie, me e il capo dei panettieri. L'uno e l'altro facemmo un sogno nella stessa notte, facemmo ciascuno un sogno con un significato particolare. Lì con noi c'era un giovane ebreo, servo del capo delle guardie, a lui raccontammo i nostri sogni ed egli ce li interpretò, dando a ciascuno l'interpretazione del suo sogno. E le cose avvennero secondo l'interpretazione che egli ci aveva data. Il faraone ristabilì me nel mio incarico e l'altro lo fece impiccare. Versetto 14. Allora il faraone mandò a chiamare Giuseppe, lo fecero subito uscire dalla prigione sotterranea, egli si rase, si cambiò il vestito e andò dal faraone. E la domanda che possiamo porci è: che cosa fa Giuseppe nel momento in cui lo chiamano? Che cosa ci mostra quello che lui fa? Ci mostra la sua attitudine, l'attitudine che verosimilmente lui ha adottato durante tutto quel periodo di intense potature. I fratelli che l'hanno venduto schiavo, l'arrivo nella casa di Potifar, la moglie di Potifar che lo accusa ingiustamente, finisce in prigione. Incontri questi due, racconti loro e spieghi loro i loro sogni, dici a uno: ricordatevi di me, rimani in prigione ancora 2 anni, nessuno ti dice niente, nessuno ti riferisce niente, ma lui rimane fermo. E appena gli viene data la possibilità, invece di dire: sapete a tutti quanti cosa vorrei dirvi? Andate tutti quanti a farvi un bagno, non ne posso più, sono stato qui a marcire, adesso il sogno ve lo interpretate voi! No, 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 si prepara, si cambia il vestito per svolgere la missione alla quale il Signore lo sta chiamando. Detto in altri termini, Giuseppe dal primo all'ultimo momento e poi successivamente ancora, porta frutto. Porta frutto abbondante alla gloria di Dio. E quindi, e concludo, a fronte delle nostre circostanze, a fronte delle nostre avversità, a fronte dei nostri problemi, sapete che cosa voglio dirvi oggi? Voglio dirvi, numero uno, benedetta sia la vite. Numero due, benedetto sia il vignaiolo. Amen. La vite che ci dà quella linfa vitale, che ci permette di essere motivati anche quando siamo nelle tempeste, nelle difficoltà, nei deserti. E il vignaiolo, perché quando si avvicina, sa che cosa sta facendo. Talvolta noi ci arrabbiamo con lui. Talvolta noi abbiamo paura della sua potatura. Ma il sentimento giusto dovrebbe essere lo stesso sentimento che ha avuto Giuseppe, il quale ha continuato a portare frutto. Nonostante le circostanze smentissero tutto il suo eventuale ottimismo e la sua speranza, ma no, lui ha continuato a credere, ha continuato a portare frutto e Dio lo ha premiato. Quindi in lui noi siamo chiamati a portare frutto senza stress, cioè impariamo a essere prima di fare. Amen. Vi invito ad alzarvi in piedi. Signore, nel nome di Gesù ti rendo grazie per questa giornata, ti rendo grazie, Signore, per la tua parola, ti rendo grazie, Signore, per come tu ti riveli a noi, ti rendo grazie, Signore, per la tua benedizione sulla nostra vita, ti rendo grazie per ogni cosa. Voglio benedire la tua chiesa, voglio benedire ogni mio fratello, ogni mia sorella e voglio, sì, Signore, dirti grazie anche per la vite e il vignaiolo, Signore. Grazie per questa parola che tu ci hai aiutato a comprendere oggi e vogliamo farla nostra, Signore, vogliamo continuare a portare frutto abbondante alla gloria del tuo nome e in questo possiamo riuscire solo se tu sei con noi, ma tu lo prometti, Signore, tu lo hai detto, tu non ci lasci e non ci abbandoni e quindi benedico il tuo popolo, benedico i tuoi figli e le tue figlie e ti ringrazio per ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Amen.